Dal Vangelo secondo Luca al capitolo 4, i versetti 1-13. In quel tempo Gesù, pieno di Spirito Santo, si allontanò dal Giordano ed era guidato dallo Spirito nel deserto per 40 giorni, tentato dal diavolo. Non mangiò nulla in quei giorni, ma quando furono terminati ebbe fame. Allora il diavolo gli disse: se tu sei figlio di Dio, di a queste pietre che diventino pane. Gesù gli rispose: sta scritto, non di solo pane vivrà l'uomo. Il diavolo lo condusse in alto, gli mostrò in un istante tutti i regni della terra e gli disse: ti darò tutto questo potere e la loro gloria, perché a me è stata data e io la do a chi voglio. Perciò, se ti prostrerai in adorazione dinanzi a me, tutto sarà tuo. Gesù gli rispose: sta scritto, il Signore Dio tuo adorerai, a Lui solo renderai culto. Lo condusse a Gerusalemme, lo pose sul punto più alto del Tempio e gli disse: se tu sei figlio di Dio, gettati giù di qui. Sta scritto infatti, ai suoi angeli darà ordini a tuo riguardo affinché essi ti custodiscano, e anche essi porteranno sulle loro mani, ti porteranno sulle loro mani perché il tuo piede non inciampi in una pietra. Gesù gli rispose: è stato detto, non metterai alla prova il Signore Dio tuo. Dopo aver esaurito ogni tentazione, il diavolo si allontanò da lui fino al momento fissato. Parola del Signore.
Lode a te, o Cristo.
Dal libro del Deuteronomio. Mosè parlò al popolo e disse: il sacerdote prenderà la cesta dalle tue mani e la deporrà davanti all'altare del Signore, tuo Dio, e tu pronuncerai queste parole davanti al Signore, tuo Dio. Mio padre era un arameo errante, scese in Egitto, vistette come un forestiero con poca gente e diventò una nazione grande, forte e numerosa. Gli egiziani ci maltrattarono, ci umiliarono e ci imposero una dura schiavitù. Allora gridammo al Signore, al Dio dei nostri padri, e il Signore ascoltò la nostra voce, vide la nostra umiliazione, la nostra miseria e la nostra oppressione. Il Signore ci fece uscire dall'Egitto con mano potente e con braccio teso, spargendo terrore e operando segni e prodigi. Ci condusse in questo luogo e ci diede questa terra, dove scorrono latte e miele. Ora, ecco, io presento le primizie dei frutti del suolo che tu, Signore, mi hai dato. Le deporrai davanti al Signore, tuo Dio, e ti prostrerai davanti al Signore, tuo Dio. Parola di Dio.
Rendiamo grazie a Dio.
Dalla lettera di San Paolo Apostolo ai Romani. Fratelli, che cosa dice Mosè? Vicino a te è la parola, sulla tua bocca e nel tuo cuore, cioè la parola della fede che noi predichiamo. Perché se con la tua bocca proclamerai crederai che Dio lo ha risuscitato dai morti, sarai salvo. Con il cuore infatti si crede per ottenere la giustizia, e con la bocca si fa la professione di fede per avere la salvezza. Dice infatti la Scrittura: chiunque crede in Lui non sarà deluso. Poiché non c'è distinzione fra giudeo e greco, dato che Lui stesso è il Signore di tutti, ricco verso tutti quelli che lo invocano. Infatti, chiunque invocherà il nome del Signore sarà salvato. Parola di Dio.
Rendiamo grazie a Dio. Siamo all'inizio della Quaresima e i due fari che illuminano questo inizio sono dati, il primo dal Vangelo del mercoledì delle ceneri e il secondo dal Vangelo della prima domenica di Quaresima. Il Vangelo di mercoledì delle ceneri ci richiama al silenzio e all'interiorità, in modo da essere visti da Dio, ma non dagli uomini, essere ascoltati da Dio, ma non dagli uomini, aspettarsi una ricompensa da Dio, non dagli uomini, se preghi, se digiuni, se fai l'elemosina durante questo periodo, sappi che devi eliminare qualunque tentazione di ricevere per questo tuo comportamento l'approvazione degli uomini. Devi essere preoccupato soltanto di essere visto nella profondità del tuo cuore unicamente da Dio, e il Padre tuo che vede nel segreto ti farà grazia. Dunque questo è il primo faro di luce che dovrebbe illuminare i 40 giorni della Quaresima. Noi l'abbiamo ascoltati, per chi ha potuto seguire la liturgia del mercoledì delle ceneri, declamati da Lambone e poi vissuti nell'esperienza sacramentale concreta, rituale, dell'accettazione delle ceneri, con quella famosa frase che accompagnava tradizionalmente, che adesso è stata un po', diciamo, reinterpretata: memento homo quia pulvis est et in pulvere reverteris. Ricordati uomo che sei polvere e tornerai in polvere. E la polvere è l'humus della terra. E l'humus della terra è il punto di riferimento per parlare di umiltà. Si è umili quando ci si lascia calpestare come si lascia caspettare la terra. Dice il nostro Beato Rodolfo che la terra calpestata diventa strada che ci orienta all'interno di un tratto sicuro per raggiungere la salvezza, un sentiero sicuro per raggiungere la salvezza. Ma la terra arata è anche la terra che poi ti garantisce la produzione dei frutti. E dunque, se questo humus, tradotto poi in umiltà, è il faro che deve orientare il cammino, abbiamo capito tutti che questo faro è il faro della kenosi, dello svuotamento, del disinteresse dei pensieri degli uomini, disinteresse dell'applauso degli uomini, perché ci impegniamo in questo periodo dell'anno, dovremmo farlo sempre, come direbbe la regola di San Benedetto, ma soprattutto in questo periodo dell'anno, di essere servi di Dio e di nessun altro. E quel nessun altro non sono in gioco soltanto le persone che ci possono in qualche modo osservare, ma nessun'altra cosa, cioè di qualunque altra pulsione o tensione che ci costringa all'interno dei propri criteri. Allora, questo è il mercoledì delle ceneri. La prima domenica di Quaresima viene introdotta dal brano del Vangelo delle tentazioni di Gesù nel deserto, nella relazione di Matteo, nella relazione di Luca e poi nella sintetica relazione di Marco. Sono redazioni, quindi prospettive nelle quali ciascuno degli evangelisti ha osservato l'inizio del cammino del Verbo di Dio fatto carne all'interno della comunità degli uomini, con tutto ciò che questo comporta. Ma sembra che l'attore fondamentale di questa pagina plurima delle tentazioni sia il diavolo, e non possiamo fare a meno di fermare l'attenzione proprio su questo personaggio misteriosissimo. Il diavolo, che è l'antagonista di Dio e perciò si chiama Satan, ma il diavolo anche è l'autore delle divisioni all'interno della comunità o delle famiglie o delle comunità, e si chiama diavolo, propriamente detto. Ora, in cosa consiste questo personaggio mitico? Certamente non siamo all'interno della preoccupazione manichea, della contrapposizione tra il bene e il male, che sono coeterni, e dunque come eterno Dio così eterno anche il male. No. Sant'Agostino, che pure aveva ceduto per alcuni anni a questo tipo di impostazione, poi se ne è distaccato in modo radicale, riconoscendo il primato assoluto dell'unico Dio, l'unico eterno, l'unico che da sempre è ed è prima del tempo e ha creato il tempo. È una bellissima conclusione a un salmo di Sant'Agostino che si chiede proprio sul tempo, cosa dobbiamo pensare del tempo, e conclude: ma il tempo è parte del creato, quindi Dio è senza tempo, è prima del tempo, e tutto ciò che è nel tempo non può essere Dio. E dunque non si può riconoscere per esempio a Satana o al diavolo o al demonio la stessa eternità di Dio, assolutamente no. Questa è la prima risposta che ci dà Sant'Agostino e che ci aiuta a capire meglio. Agostino poi arriva anche a concludere che sì, vogliamo in qualche modo definire il diavolo è malum, ma malum è privatio domi, vuol dire è niente, perché è privazione del bene, e bene è la creazione nel suo insieme, di fronte alla quale il creatore è rimasto a bocca aperta, riconoscendo che tutto ciò che aveva fatto era buono ed era molto buono. Allora, come mai questa presenza del demone, del diavolo, del demonio, del Satana? La risposta che viene data all'interno della tradizione patristica è legata al bene della libertà, chiamata proaireis in greco, ma significa libertà di scelta. Dunque Dio ha creato l'uomo a immagine e somiglianza sua, e siccome Dio non è costretto ad essere Dio, ma è libero nel suo essere Dio, se ha creato l'uomo a sua immagine, vuol dire che lo ha dotato della libertà di scegliere. All'interno di questa libertà di scegliere non si potrebbe parlare di libertà se non c'è la possibilità di scegliere alternativamente. Dio ha scelto liberamente di essere Dio e Dio d'amore. Noi poi proseguiamo nell'unità del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Non è stato costretto ad insistere Dio, e questo è un mistero davvero insondabile, e comunque Dio è esistito nella libertà dell'amore. Quando ha creato l'uomo a sua immagine e somiglianza, l'ha creato con questa libertà dell'amore, e quindi con la possibilità di scegliere se orientarsi verso la pienezza dell'amore o distaccarsi dalla pienezza dell'amore. Siccome Dio è amore, finire poi in questa regione della dissomiglianza, come direbbero i padri della Chiesa, che lo porta inevitabilmente alla morte. Allora, non si tratta di dare risposte di tipo filosofico o fisico o metafisico quando ci si mette di fronte a questo mistero del Satana, del diavolo, ma si tratta semplicemente di prendere atto che il dono di Dio, che coincide con la libertà, non sarebbe dono se la libertà non fosse libertà di scegliere. È all'interno di questa libertà di scegliere che noi ci ritroviamo di fronte a chi sceglie diversamente da come aveva potuto prevedere Dio nel creare l'uomo. Nell'apertura della lettera agli Efesini c'è una peracà che fa il discepolo di Paolo, forse Paolo stesso: benedetto sia Dio Padre del Signore nostro Gesù Cristo, il quale ci ha scelti prima ancora della creazione del mondo, ci ha scelti per essere santi e immacolati al suo cospetto nell'amore. Ma poi prende atto che, nonostante questa scelta ricevuta da Dio, che ha comportato il dono della libertà, l'uomo ha fatto delle sue scelte particolari che hanno comportato all'interno del progetto di Dio l'incarnazione del Figlio, il quale, identificandosi con l'umanità che ha fatto una determinata scelta, gli ripropone di nuovo la possibilità di scegliere dopo averlo liberato attraverso il suo sangue dalla realtà della morte. È sceso e nel suo sangue ci ha redenti. Ci ha redenti non eliminando però la libertà di scelta, perché avrebbe tradito il progetto iniziale di Dio di dare all'uomo la sua immagine e quindi la sua libertà di scegliere. Per cui anche dopo che il Verbo si è fatto carne, è disceso nella realtà umana, condividendo la morte e condividendo la regione dei morti, ha riscattato, ha redento, ha liberato l'uomo da questa oppressione dovuta alla libertà che si è presa all'Adamo originario, e l'ha rimesso di nuovo in cammino con la sua grazia, senza di nuovo imporgli nulla, ma sempre restando aperto a questa imago Dei identificata anche con la libertà di scegliere. Per cui noi, nonostante il battesimo che ci ha riscattati, se vogliamo, da questo peso che chiamiamo tradizionalmente peccato originale, non per questo siamo resi impeccabili, non per questo siamo resi già capaci di vincere definitivamente una volta per tutte il demone o il Satana o il diavolo, ma ci ha rimessi di nuovo in cammino perché noi utilizzassimo, grazie al suo dono, grazie alla sua grazia, la nostra libertà, orientandoci verso la partecipazione alla natura divina. Dunque, quando si parla di male, quando si parla di Satana, quando si parla di diavolo, non si tratta tanto di definire ontologicamente questa realtà, quanto di prendere atto che all'interno del dono straordinario che ci ha fatto Dio, di essere stati creati a sua immagine per raggiungerne la somiglianza, c'è questa libertà che Dio rispetta. L'ha rispettata in Adamo, ma la rispetterà anche in coloro che, pur essendo stati riscattati grazie al battesimo dal sangue di Cristo, di nuovo sono chiamati a scegliere liberamente se seguirlo in questo suo ritorno verso la pienezza della realizzazione della vita, oppure di scegliere un'altra strada. Dunque il male o il diavolo o il Satana è all'interno di questa possibilità di scegliere. Allora, che cosa succede nelle pagine della tentazione che ci sono raccontate da Matteo, da Luca, si lasciano intravedere da Marco? C'è proprio un ritorno alle origini. Gesù è stato battezzato. Nell'atto stesso del suo battesimo ha ricevuto la rivelazione anche uditiva: questo è mio figlio il prediletto, ascoltate lui. Una volta che è stato riconosciuto come figlio di Maria e figlio del Padre che è appannato dal cielo, questo uomo riconosciuto come figlio di Dio porta fino in fondo la sua umanità, ripercorrendo la stessa situazione in cui si è trovato il primo Adamo. E non solo la situazione in cui si è ritrovato il primo Adamo, ma anche la situazione in cui si è ritrovato tutto il popolo che è passato attraverso le acque e poi ha attraversato il deserto, dove avrebbe dovuto dimostrare gratitudine, se volete, ma anche la gioia di scegliere secondo il progetto di Dio, la libertà, la pienezza della vita, la terra promessa. Quindi Gesù, così come ci viene proposto dai sinottici, è questo uomo concreto, nato da Maria Vergine, che ha ricevuto il dono dello Spirito e dunque è nella nostra missione di fede, e Dio dal momento stesso del concepimento in Maria, che rivive e ripropone questa responsabilità di scegliere. Le pagine del Vangelo, sia di Matteo che di Luca in particolare, oggi abbiamo la proposta del Vangelo di Luca, racconta il comportamento di Gesù. Gesù pieno di Spirito Santo, e l'analogia è indispensabile farla con noi battezzati, e quindi anche noi, in quanto battezzati, ricolmi di Spirito Santo, veniamo gettati nella realtà mondana. Gesù si lascia gettare nella realtà mondana. E in questo lasciarsi gettare c'è qualche riferimento proprio alla volontà di Dio, cioè Dio vuole mettere questo uomo nell'opportunità di poter dimostrare che è possibile dire di no alle sollecitazioni che vengono dalla libertà di scelta, che portano magari in modo opposto alla volontà di Dio, e propone il modello di Gesù. Gesù è il nuovo Adamo, ma Gesù è anche il nuovo popolo di Israele. E non ci si ferma qui, perché ciò che è accaduto con riferimento ad Adamo e con riferimento alla storia del popolo di Israele ci riguarda personalmente, ci riguarda sia come individui che come comunità. Allora, all'interno di questo itinerario si pone la necessità di scegliere. Non si può fare a meno di scegliere. E la scelta non è un gioco. La scelta compone delle conseguenze. Se tu scegli la strada che va verso Dio, arrivi fino alla partecipazione alla natura divina e dall'immagine raggiunge la somiglianza. Se tu scegli in modo opposto al progetto di Dio, tu ti allontani da questa realtà originaria e cammini verso ciò che i padri della Chiesa chiamano la regio dissimilitudinis, la regione della dissomiglianza che si può concludere nella morte. Allora, i tre episodi che vengono proposti, quello del pane, quello dei poteri del mondo e quello della religiosità strumentalizzata, sono le tentazioni permanenti all'interno di questa provocazione a scegliere. Qui viene affidata al Satana, al diavolo, al demone, questa provocazione, ma in realtà il diavolo non agisce mai senza il permesso di Dio. Pensate al libro di Giobbe, no? Giobbe è un uomo perfetto, un uomo maturo, un uomo giusto nel vero senso della parola, ma il diavolo non può intervenire se Dio non glielo concede. E dunque qui c'è questa misteriosità della tentazione. È una tentazione che non è l'uomo a porre davanti allo sguardo di Dio, ma è Dio che pone davanti alle scelte dell'uomo. Scegli da che parte stai. Dunque è un interrogativo che ci riguarda tutti, che simbolicamente viene riferito al pane, al potere e alla religiosità, ma che fa parte del nostro quotidiano. Quotidianamente noi siamo posti nella misura in cui siamo consapevoli di poter scegliere se stare dalla parte di Dio o stare dalla parte dell'idolo di Dio, dell'oppositore di Dio, di ciò che non è Dio, non è Dio. E la prima tentazione è quella del pane. Il pane ovviamente è riferito a ciò che hanno vissuto gli israeliti nel deserto: non avevano pane e avevano cominciato a mormorare contro Mosè, e Mosè ottenne il pane dal cielo. Pane dal cielo. E naturalmente questo pane poteva essere considerato come l'unica cosa da chiedere. E già Mosè sottolinea che questo pane non è frutto della terra, ma è un pane che scende dal cielo. Dunque non può essere, diciamo, limitato all'interno dei bisogni semplicemente fisici, ma va consumato come un cibo che nel momento stesso in cui dà certamente vita al corpo, apre anche ad un rapporto nuovo con Dio. Tutto questo viene poi concretizzato nella storia di Mosè dalle 10 parole di Dio, le 10 parole che sono il dono che fa Dio all'umanità attraverso il popolo di Israele, per potersi orientare verso Dio all'interno della propria esperienza umana. Sono come dei catari frangenti nella notte che vengono illuminati dal cammino dell'uomo, i fari della macchina, se volete, che sbattono contro il catari frangente, e a seconda che il catari frangente sia rosso oppure bianco, indica la strada da percorrere. Allora, questa è la prima tentazione. La prima tentazione è la tentazione del pane. Certo, poi ci sono tutte le applicazioni sociologiche di questo, questa tentazione, cioè insomma, se l'uomo è mangiatore di pane vuol dire che senza il pane l'uomo non potrebbe vivere, e dunque che Dio si preoccupa anche della vita dell'uomo, ma la vita dell'uomo è la risposta che dà Gesù, non è soltanto quella fisica, quella cioè del corpo materiale, è una vita che, essendo venuta da Dio, verso Dio dovrebbe ritornare, perché il fango che ha prodotto l'uomo riceve il soffio di Dio, e grazie a questo soffio di Dio l'uomo diventa essere vivente. E così, quando siamo di fronte al pane, pane di farina, il pane che ci serve per sostenere il nostro corpo, non potremmo e non dovremmo mai dimenticare che il pane vero, quello che ci dà la pienezza dell'esperienza della vita, è la parola di Dio. Non di solo pane vive l'uomo, ma di ogni parola che esce dalla bocca di Dio. Non viene assolutamente ignorata l'importanza del pane, ma non si vuole neppure trasformare questa necessità del pane in una idolatria che mettesse fuori gioco la preoccupazione di Dio che l'uomo da lui creato possa vivere in pienezza la sua vita di essere umano. Quindi vive anche di pane l'uomo, non di solo pane, ma vive anche di pane. E tuttavia il cuore dell'esistenza umana, ciò che permette al fango di essere un essere vivente, è il soffio di Dio, è il nutrimento che viene da Dio, è la parola di Dio. Questa è la prima tentazione da superare. Siccome è una realtà naturale, siccome noi tutti siamo consapevoli che senza pane non si va avanti, e dobbiamo mangiare bene, così come dobbiamo dare spazio a tutte le altre necessità della creatura umana, e tuttavia non fino al punto da assolutizzarle, da metterle al posto di Dio, perché non di solo pane vive l'uomo, ma possiamo mettere anche di ogni parola che esce dalla bocca di Dio, lo mettiamo noi quell'anche, nessuno lo mette, ma da ogni parola che esce dalla bocca di Dio, perché dalla bocca di Dio la parola tiene conto anche della realtà carnale dell'uomo, dei bisogni naturali dell'uomo. Questa è la prima provocazione della libertà. Dunque è in gioco la libertà. Se Gesù, di fronte a questa sollecitazione del diavolo, avesse ceduto, allora avrebbe fatto una scelta diversa. La scelta di sottomettersi alle leggi della natura che vengono considerate in questo caso più importanti del dono dello Spirito. E c'è poi la seconda tentazione. La seconda tentazione qui nella redazione di Luca è quella del potere, il potere, perché nella libertà di scelta compiuta dal primo uomo, se volete da Eva e Adamo, è il suggerimento che viene dal serpente: se voi mangerete di questo cibo, di questo del frutto di questo albero, acquisterete la sapienza e sarete uguali a Dio. Questa è una tentazione gravissima. E di nuovo qui siamo di fronte alla libertà di scelta. Se noi assolutizziamo la sapienza, che lì è simbolizzata la sapienza del serpente, ma che indica anche la fecondità, perché il serpente indica la fecondità e indica soprattutto la possibilità di elevarsi fino ad essere uguale a Dio, vuol dire che tu utilizzi la libertà di scelta per sottometterti all'antagonista di Dio e dunque all'idolo. Ed è la seconda tentazione, che ha tantissime forme naturalmente, perché non si può essere, diciamo, legati soltanto a ciò che si descrive, diciamo, quasi ingenuamente quando si parla di potere, perché il potere ha tantissime forme, ha forme concrete di potere giuridico, militare, politico, ma poi i poteri sono legati alle proprie capacità, alla propria intelligenza, ai propri doni di intelligenza, alla propria creatività, cioè davvero è enorme la gamma dei modi attraverso i quali si può accedere al potere, sono enormi. Voi li conoscete molto meglio di me. E qui di nuovo la sollecitazione è la capacità di scegliere. Che cosa scegli? E Gesù risponde: no, io scelgo di servire Dio e soltanto Lui. Servo di Dio e di nessun altro. È la definizione che si dà di Mosè. Servo di Dio e di nessun altro. Ed è la definizione del credente. Il credente che fa? Si fida di Dio e di nessun altro. Non della matematica, non dei calcoli, non delle scoperte, non di tutto ciò che riesce ad essere, diciamo, riproposto continuamente in modi sempre più sottili, sempre più profondi, ma comunque sempre all'interno della creaturalità. O della temporalità, quindi rimane la definizione di Agostino, Dio è creatore anche del tempo. Dunque, questa è la seconda grande tentazione, e di nuovo non si tratta di una tentazione che riguarda unicamente la persona di Gesù, riguarda semplicemente la tentazione umana, tutti noi, comprese le chiese, anche se siamo stati battezzati, siamo all'interno di questa necessità di scegliere. E poi la tentazione più sottile, e quella che magari sembra la più allettante, è la tentazione della religiosità. Allora, abbiamo ridimensionato il pane, abbiamo ridimensionato il potere in tutte le sue forme, e adesso ci viene chiesto di ridimensionare anche la nostra religiosità, per cui c'è un rischio anche nel modo di rapportarsi con Dio. Se tu ti rapporti con Dio pretendendo il miracolo, pretendendo l'intervento di Dio, pretendendo che ti venga in aiuto quando tu sei nella difficoltà, tu stai trasformando Dio in un idolo, lo rendi opera delle tue mani, opera dei tuoi ragionamenti, opera dei tuoi calcoli. Non solo, ma addirittura puoi essere tentato di essere tu il tentatore di Dio. Non mi hai dato questo, dunque non ci sei. Non mi hai fatto capire questo, dunque non ci sei. Non sei venuto incontro ad un bambino che sta morendo, dunque non ci sei. Sono le tentazioni più sottili e sono anche le tentazioni più difficili da superare. Dobbiamo ammetterlo, per tutti, per tutti. E la risposta di Gesù è una risposta che ci riguarda tutti. Gesù dice: guarda, ricordati che non sei tu che puoi tentare Dio, semmai è Dio che tenta te, essere umano. Non tentare il Signore Dio tuo. Non hai, tu che sei creatura, nessuna possibilità di costringere il creatore che ti ha fatto ad essere sottomesso ai tuoi progetti e alle tue necessità. Semmai è Lui che ti valuta. Ma come? Ma non c'è scritto che vengono gli angeli che ti sollevano in modo tale che non debba romperti la testa o romperti le ossa se tu ti precipiti dall'alto di questo campanile, di questa muraglia? La risposta di Gesù è netta. Sta scritto: non tentare il Signore Dio tuo, e a Lui soltanto rendi il culto. Dunque siamo di fronte sì al diavolo, se volete, ma il diavolo che è all'interno di un regalo che è la libertà di scelta, e che è il regalo più prezioso per l'uomo, forse il regalo che identifica l'uomo in quanto uomo. All'interno di questa identità umana si nasconde la tentazione idolatrica, sia nel caso del pane, sia nel caso del potere, sia nel caso soprattutto della religione. E dunque il messaggio è molto semplice, è il messaggio della fede. Fidati di Dio, affidati unicamente a Lui, e non pretendere di sottomettere Dio ai tuoi progetti, ma sottomettiti tu al progetto di Dio, che è certamente un progetto di salvezza. Allora, in questo modo il Satana viene scornato in qualche modo, ma non si dà per vinto. Questa è la conclusione del testo. Non si dà per vinto. Sì, non ce l'ho fatta adesso a portarti dalla mia parte, ma quando sarai più debole, più fragile, io mi presenterò di nuovo. Dio mio, mi hai abbandonato. Perché proprio questa è la grande ultima tentazione di Gesù. Mi hanno abbandonato gli amici, mi hanno abbandonato i familiari, mi hanno abbandonato i miei intimi, anche tu mi hai abbandonato. Questa è la grande ultima tentazione che il Satana riserva al momento opportuno, la riserva nel momento della preghiera del Getsemani, per esempio in Luca, ma che poi ritorna di nuovo sull'alto della croce. In tutti questi casi c'è la provocazione della libertà. Da che parte stai? E alla fine Gesù, sia nel Getsemani e sia sulla croce, sceglie di stare dalla parte della volontà di Dio. Nonostante tutta la ribellione che prova dentro, il rigetto che prova per questo calice amaro, che chiede in tutti i modi di non dover bere al suo padre, che pure lo riconosce come figlio, c'è questo abbandono. Ho capito, sia fatta la tua volontà. Dio mio, mi hai abbandonato. Dio mio, resti tu. Questa interpretazione di Xavier Leon Dufour è già presente però nella Passione secondo Luca, perché mentre Matteo e Marco lasciano aperta l'interpretazione di questo grido Eloi, 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 lama sabachthani, Luca la interpreta. E la interpreta come un affidamento totale: Padre, nelle tue mani affido la mia vita. Questa è l'interpretazione di Luca, che adesso viene giustificata anche filologicamente come presente in Marco e Matteo, ma in Luca è esplicito. Le ultime parole di Gesù in Luca sono queste: nelle tue mani affido la mia vita. Ed è l'ultima tentazione, è l'ultima tentazione per tutti noi, e non è la tentazione che noi dobbiamo affrontare soltanto quando saremo sul letto di morte, no, è una tentazione permanente, perché quotidianamente abbiamo la sensazione di essere stati abbandonati da Dio, quotidianamente, e quotidianamente ci viene proposta questa risposta di Gesù: sia fatta la tua volontà, fiat voluntas tua. Luca poi è talmente completo che questa espressione fiat voluntas sua la propone già nella disponibilità di Maria alle richieste dell'angelo, quando si accorge Maria che la richiesta dell'angelo comportava per lei la definizione di prostituta da lapidare alla porta della città, e nonostante che abbia capito questo risponde: io sono la serva di Dio, disponibile alla sua parola. Dunque vedete, Luca è di una sottigliezza straordinaria, ce lo fa già preannunciare in Maria ciò che poi diventerà la grande decisione di Gesù crocifisso. E le tentazioni delle quali si parla qui non sono altro allora che una sorta di preparazione che adesso la Chiesa ci chiede di fare, pensando a ciò che sarà la fine nella vita di Gesù e nell'esperienza di fede di ciascuno di noi.
Mettevo in connessione la prima lettura con la terza. A me è sempre piaciuto questo testo del Deuteronomio, questo credo storico che viene appunto recitato soprattutto in alcune feste, soprattutto per la presentazione delle primizie. Qui viene compreso in un altro modo nel testo, poi leggendolo nel testo delle tentazioni e anche con la seconda lettura. Questa storia, forse noi oggi siamo meno preparati a recitare, no, il nostro credo, perché noi appunto veniamo da questo nucleo di fede dove appunto si recita: mio padre era un arameo errante, cioè siamo proprio di provenienza straniera. Anche errante non vuol dire solo nomade, vuol dire anche che non sa dove posare il suo sguardo, il suo cammino, dove andare. Erra, va. E appunto nella considerazione di questo del popolo che è il protagonista di questo cammino, lui vede, appunto, si vede proprio come qualcuno che non sa dove e come orientarsi, un arameo errante. Che però, appunto, con poca gente scende in Egitto, sta come forestiero, diventa una nazione grande, forte e numerosa, e sappiamo benissimo che questo fa paura agli egiziani, a quelli che stanno lì, cioè finché lavorano le persone sono importanti, quando poi diventano troppe si ha paura che siano troppe. E quindi comincia la violenza, gli egiziani ci maltrattarono, ci umiliarono, ci imposero una dura schiavitù. Allora gridammo al Signore, cosa si può fare in certe situazioni, le conosciamo bene anche oggi. Allora si alza la voce verso Dio, perché quelli con cui noi viviamo non possono comprendere, appunto perché c'è un'altra logica, come si diceva adesso. Ma il Signore ascoltò e vide, e questo bellissimo modo sempre di percepire la realtà, la storia degli uomini: prima il Signore ascolta, poi vede. Qualche volta si dice nell'Esodo, vede e ascolta, vede il grido, vide la nostra umiliazione, la nostra miseria, la nostra repressione. Allora il Signore è protagonista, ci fece uscire dall'Egitto con mano potente, eccetera, eccetera, spargendo terrore, operando segni, ci condusse in questo luogo, cioè la terra, ci diede questa terra dove scorre latte e miele, che poi è una terra che hanno dovuto in parte conquistare, era occupata da 7 nazioni e così via, no? Sappiamo. E poi arriva il protagonista, che è questo uomo di fede, racconta tutta questa storia dei suoi padri, eccetera, e poi dice: ora ecco, io presento le primizie dei frutti del suolo che il Signore mi ha dato. Poi dice il protagonista: le deporrai davanti al Signore e ti prostrerai davanti a Lui. A me piace molto questo. Ora ecco, perché è proprio il modo di aver capito, aver compreso tutta la storia. Le primizie le presento al Signore, queste primizie del suolo, perché tutto ha fatto il Signore, è stato Lui il protagonista. Allora, cosa posso offrire? Io trovavo che queste primizie sono quello che Paolo dice, il frutto della parola accolta è la fede. Ciò che noi dobbiamo offrire a Dio è la fede. Questa primizia nostra, che rimane sempre la fede. Questo è anche la nostra operosità, i nostri frutti, sono la fede. Prima, ecco, e quindi è molto bello, perché la fede ci colloca nel posto giusto, nel momento giusto. E lo vedevo questo proprio in riferimento alla terza lettura. Proprio Gesù offre la sua fede. Nella pienezza dello Spirito, come si diceva dopo il battesimo, Lui è stato proclamato dal Padre figlio prediletto, figlio diletto. Quello che io trovo è che il diavolo qui, cioè il diavolo è questa, appunto, come si diceva, è anche l'opposizione a Dio, cioè quello che il contrasto, ciò che non si crede, non si crede. E vedevo che il diavolo riconosce una verità, anche se probabilmente sotto la forma di una condizione, se sei figlio di Dio, se sei figlio di Dio, no? Però riconosce la verità, e questo lo sconcerta, questo non lo accetta, questo lo provoca, che Gesù è figlio di Dio. Allora, lo provoca, perché se io sono figlia di Dio, cioè se io credo, allora c'è questa tentazione, c'è questa provocazione. Bene, allora questo è un potere. Anche negli Atti degli Apostoli si racconta che c'era qualcuno che voleva prendere lo Spirito Santo, perché era un potere che poteva guarire, far tanti miracoli, tante cose. Quindi essere figli è anche un potere, e Gesù poteva anche utilizzare questa sua figliolanza come un potere. Sono figlio di Dio, niente meno, quindi posso. Ecco qui, mi sembra l'equivoco. Il diavolo lo tenta proprio su questo. Cioè, tu sei figlio, e questo può essere un potere che risolve tante cose, cioè che salva dalle situazioni difficili, che strabilia, cioè fa i miracoli, eccetera. Ecco. Allora, abbiamo visto, senza ripercorrere le tentazioni, che Gesù appunto si fida, soprattutto io leggevo nel contesto anche della passione, perché è lì che brilla la fede di Gesù, perché lì Gesù non cerca la gloria, non si salva. Quando gli dicono, tu insomma hai detto, i soldati dicono: ha confidato in Dio, lo liberi ora se veramente gli vuol bene. Infatti Gesù ha detto: sono figlio di Dio. E lì proprio non si utilizza niente di tutto questo, cioè non è un potere, sono figlio di Dio perciò mi salvo dalla morte. Gesù non si salva dalla morte, né viene liberato dal Padre, né vuol dimostrare che è potente proprio nel momento della morte, e non vuol dimostrare per strabiliare nemmeno una morte che possa essere una morte eroica, una morte... Ecco, mi sembra che questo è la rivelazione del vero amore, del fidarsi totalmente. Perché in fondo Gesù come figlio ha scelto veramente di amare, proprio come figlio di Dio, ha scelto veramente questo cammino di amare l'uomo fino in fondo. Ed è questa sua offerta di fede che è anche l'amore per l'uomo, cioè lo salva in questa consequenzialità, cioè essere fedele all'uomo e non utilizzare il potere divino per confondere o per imporre una scelta di fede, ecco, come si diceva, questa libertà di Dio. E vedevo che nella pagina, mentre nella pagina del Deuteronomio Dio è il protagonista, no? Per liberare, per tirar fuori dalle situazioni difficili, perché tu possa essere in una terra libera e perciò far la tua offerta, il diavolo in questo testo mi prendeva che, ecco, il modo con cui il potere malato si comporta è proprio quello di oggettivizzare la persona. Lo prende Gesù, lo conduce là, lo porta un bamboccio. Pensate, oggi anche noi, no, con certi poteri, siamo come bambocci che ci vogliono far mettere là, far capire quello, portare tutti alla stessa, confonderci come bambocci. E questo, ecco, credo che questa oggettivazione dell'altro, credo che questo sia veramente il male più grave oggi, no? Benché anche il diavolo poi nell'ultima tentazione citi la scrittura e citi proprio il salmo, no, di affidamento, ecco, come tutto possa essere stravolto. Questa è una realtà su cui dobbiamo essere sempre molto vigili. Ecco, a me piaceva questo, di queste tre letture, appunto, come dice Paolo alla fine: chiunque crede in lui non sarà deluso, perché le tentazioni del diavolo illudono, e Gesù fino alla fine, fino alla morte, è rimasto fedele alla umanità e quindi non ci ha deluso. Ecco perché noi possiamo confidare in lui, ecco perché la nostra offerta in fondo è proprio la nostra fede in lui. E credo che questa Quaresima ci possa insegnare questo cammino di abbandono, di fiducia, di non pretesa. Siamo figli di Dio, ma non è una pretesa, è una grazia, e grazia e dono deve rimanere, e non lo posso utilizzare per scopi altri, no? Tantomeno per rendere oggetto l'altro mio fratello, no? O opprimerlo o umiliarlo. Ecco, credo che ci sia molto dell'adorazione di Dio nell'amore del fratello, fino in fondo, fino alla fine.
A me mi ha fatto pensare un po' questo, come che un cammino, una scala, in tre gradini, sì, mi ha fatto pensare anche a quello. Ricordavo anche la scala della superbia di San Bernardo, che San Bernardo giustamente prende questo testo per fare questo schema che è lungo, no? 7-8 gradini, ma qua ci sono 3 gradini. Io lo sintetizzo seguendo a San Bernardo, soprattutto adesso, che mi ha fatto illuminare un po' questo. Il primo gradino è il dominio delle cose, quindi era la tentazione più, come dire, facile, la più visibile, dove uno la capisce meglio, sì? Il primo gradino. Dopo il secondo gradino è il dominio degli altri, del mondo degli altri, dell'amore degli altri, delle cose che hanno gli altri, sì? Quindi qua la tentazione è più forte, ma anche sembra che è più sottile perché si vede meno. Al principio si vede più perché è il mio mondo, quindi la prima tentazione è il mio mondo, le cose che io gestisco, le cose che io posso dominare più facilmente, il demonio inizia lì. Ma dopo la cosa è più complessa, ma anche per me è meno visibile. Per quello la presenza del Spirito Santo che sta qua, lo Spirito sta qua, non siamo da soli. Bueno, è molto importante qua ricordare questo, che lo Spirito va impulsando a non tanto a vincere noi, ma anche a lasciare che sia la forza di Dio in questo cammino, non sono io. E il terzo gradino è quello del dominio di Dio. Quindi anche io voglio dominare Dio, quello che voglio io devo volerlo anche vivo anche. Quindi sono i 3 mondi, il mio mondo, il mondo degli altri e il mondo di Dio. Questo è un cammino di possessione, possessione di tutte le mie cose, possessione delle persone e delle sue cose, e possessione anche di Dio. Quindi la tentazione che sta nel mezzo, quella dove il demonio stesso dice: io posso darti in un istante tutto. Quindi questa è cruciale, perché da qua la persona si rende conto che sta in mezzo a una tentazione, oppure può continuare e arrivare alla fine a essere totalmente tentato in tutte le cose. Quindi in un istante tutto. E questo mi ha fatto pensare anche che questo è il centro di tutto il testo. Perché? Perché da qua dipende che uno arrivare alla superbia suprema, oppure rendersi conto che il cammino, che la proposta di Dio è differente, dove Dio non propone il suo cammino in un istante, ma fa un processo sempre, e ti fa gustare le cose di Dio un poco ogni giorno. Quindi non tutto adesso, ma si fa un processo. Quando non c'è un processo, quindi c'è un'avvertenza qua, che sta questa scelta della libertà, la scelta del demonio, che è essere come Dio, come nel Genesi, sì? E questo mi ha fatto pensare troppo, quali sono le due proposte, quella o quella del demonio o quella di Gesù. Io devo vedere ogni giorno, ogni momento, qual è la proposta che voglio che entri nel mio cuore.
Mi ha colpito particolarmente l'atteggiamento di rapporto verso Dio, di Gesù e del demonio. È paradossale, perché Dio, Gesù è Dio, però io posso sintetizzare così: il demonio, avete già detto, decide, propone, si vede come il demonio e Dio stanno in questo livello, e invece Gesù sta in questo livello in rapporto a Dio. Il rapporto, il modo come Gesù si rapporta con Dio è supplica, dipendenza, e Maddalena l'ha già detto, c'era questa parola che è la parola che mette a più abbandono. Il rapporto di Gesù con Dio, soprattutto nei momenti più terribili, e io penso nella nostra vita, soprattutto nei momenti della nostra vita più terribile, è un abbandono totale. Questa è la diversità che mi ha toccato. mi invocherai e io ti darò risposta. Se pensiamo nei momenti terribili della vita, ci crediamo che già fa parte della terra, nei momenti più terribili della nostra vita, io veramente invoco e io veramente spero la risposta. È lì che Gesù è esattamente, totalmente in questa posizione nel momento nel deserto. E dopo, un'altra volta, dice la seconda lettura, chiunque invocherà il nome del Signore sarà salvato. In portoghese c'è, invece della parola, la frase prima, ricco, c'è generoso. È generoso verso tutti quelli che lo invocano. Ma io veramente credo, che, non so, sono stata molto toccata da questo, che il Signore è generoso con me quando io ho bisogno. È lì che si gioca tutto la posizione. E dopo un'ultimissima cosa, è solo nel deserto che si vede il diavolo.
Dunque, no, proprio intanto con questa la Bibbia parlava appunto della generosità di Dio, e io effettivamente, anche leggendo queste letture, percorrendo, in realtà quello che mi hanno fatto pensare, pure nella loro grande diversità, è che in fondo da tutte traspare la solidarietà di Dio con le donne e con gli uomini. Questa solidarietà di cui Dio ha dato prova, se ne parla nel Deuteronomio, liberando il suo popolo e continuando a nutrirlo e sostenerlo. E poi, appunto, l'Apostolo dice, chiunque crede in lui non sarà deluso. E Gesù, che nella sua kenosi, in fondo, è solidale con gli uomini, perché questa è già una kenosi, cioè ripercorrere la strada di Adamo, trovando appunto, come diceva l'Innocenzo, la possibilità di dire di no alle sollecitazioni opposte alla volontà di Dio. E Dio viene a trovarci, passa a liberare Israele, ma certo la risposta è la risposta della fede. Poi in greco questo è molto bello, perché pistis significa fede, fiducia e anche confidenza e fedeltà. È una parola talmente ricca che però è proprio anche quello che in fondo il Signore chiede. Quando c'è questa offerta delle primizie, viene chiesto un affidarsi, perché non è detto che dopo le primizie ci saranno altri frutti. Dunque offrire a Dio è affidarsi: come mi ha liberato, come ha liberato i miei padri, così libererà anche me. E ugualmente, quando l'Apostolo parla della bocca e del cuore, sono espressioni molto forti, però è vero, bisogna lasciarsi inondare da questa presenza. Con il cuore si crede e con la bocca si fa la professione di fede. Se ti conformerai a Lui come Lui si è conformato a te, sarai salvo. Proprio perché Gesù condivide il rischio di essere travolto. Cioè, noi sappiamo che ha risposto, ma non si può dire in una maniera, come dire, dottrinaria, siccome era il figlio di Dio, il diavolo partiva già perdente. Gesù come uomo avrebbe anche potuto cedere, e invece ha mostrato che la prova può essere affrontata e superata. E questo è vero ogni giorno. Lo diceva anche appunto Padre Innocenzo, non è soltanto il comando delle cose di morte. Mi è venuta in mente la bellissima lettura breve che si fa alla compieta del martedì, che è appunto la prima lettera di Pietro, no? Il vostro nemico, il diavolo, come leone ruggente, va in giro cercando di divorare. E nella nostra vita in ogni momento c'è la possibilità, purtroppo, di essere divorati, cioè di perdere la fiducia. di fronte all'evidenza, perché poi alla fine il diavolo appunto non è il fauno ricostruito, diciamo, dalla mitologia greco-romana e è diventato il caprone rosso, ma è proprio questo, l'evidenza di dire è così, non è come ci è stato raccontato dai nostri padri. E invece no, Gesù condivide il rischio di essere travolto e affronta la prova. Allora penso anche così a questa Quaresima come, in realtà appunto, non come un tempo di tristezza, di penitenza, ma come un tempo di freschezza, di forza rinnovata, di fede rinnovata, proprio perché magari uno è anche consapevole di essere un po' debole e dolorato, e allora la freschezza che viene da questa forza di Gesù, da questa semplice, da questo semplice radicarsi di Gesù nelle parole del Padre, dà una grande forza di freschezza e di rinnovamento, credo, per ciascuno.
Sentiamo.
In realtà, diciamo, quando uno pensa anche alla vicenda dell'orientazione alla propria vita, pensa come a qualcosa che ci attrae. Però poi ho riflettuto anche leggendo parecchi commenti, cioè, che qui c'è un punto fondamentale, cioè che quello che viene messo in dubbio, che viene proprio irriso, è l'identità di Gesù come figlio di Dio. E poi questo mi porterà delle conseguenze, diciamo, sulla realizzazione dell'opera, diciamo, di questo demonio. Cioè, il punto gli dice: se tu sei figlio di Dio, cioè, lo dico io quello che tu devi essere, devi fare, quindi non lo sei, ma se tu sei figlio di Dio, allora devi fare, devi vincere il tuo sogno, devi trasformare appunto le pietre in pane, quindi devi eliminare questo problema dell'uomo che deve soddisfare questa sua fragilità, perché se non lo fai non sei Dio, non ce la fai, non puoi, non puoi. E poi non hai nessun potere, perché tutti i poteri e la gloria del mondo sono miei, e se ti prossi a me li avrai, altrimenti no. E infine ancora di più, se parlo di sé, più un comando da fare, è veramente come a dimostrare che tu non sei Dio, di Dio, non puoi scegliere di essere. E però è vero anche per noi, perché noi nella misura in cui abbiamo fiducia in Dio è come se mettesse in crisi, in dubbio, questo nostro essere credente, la fiducia, che la vita, il bene, il bello c'è nella sequela a Gesù e non nella sequela. Mi è apparso improvvisamente del tutto l'estremo, violento, estremo testa che c'è in questi discorsi. E però anche quella che noi viviamo anche quotidianamente nella nostra vita, e in fondo quando ci sentiamo attaccati, quando ci sentiamo infragiliti o deboli, e questa è la vicenda di Gesù, perché viene continuamente tentato, no? Perché Marco Stagione è stato continuamente tentato, non solo in questi episodi in cui ci dà le tre facce della tentazione, ma perché lì ha fame nel momento della debolezza. E proprio nel momento della nostra estrema debolezza è quello anche in cui questa prepotenza che ci abbatte contro, io madre Michele ricordava anche quanto adesso, anche in tutti i contesti purtroppo è sempre più evidente questa prepotenza che irride proprio l'avere fiducia nell'amore, nella libertà, e questo poi vuole togliere la libertà. E a me piace poi molto veramente che la Quaresima sia un cammino che porta alla vicinanza a Gesù, nell'ora più estrema, e poi alla risurrezione, inizi proprio con questo confronto con quello che è proprio appunto il contrario forse della nostra natura profonda.
Allora
ho fatto riflettere, mi chiedo una legalità, che che noi vogliamo tentare Dio, arriviamo a dire dammi questo, e in effetti è verissimo, non ci rendiamo conto che la cosa è enorme, che la cosa più importante potremmo farla. E la collego a quello che sta succedendo a Papa Francesco. Sono 3 settimane che sta male, ancora non è uscito dal pericolo. E tutti i cardinali ogni sera recitano un rosario per la sua salvezza. Ma che tipo di salvezza vogliono? Vogliono che venga salvato, che ritorni ad essere papà di Dio? Vogliono salvargli l'anima? Cosa? Cosa chiedono? Cosa chiediamo noi ogni volta? Per quello, la mia esperienza, purtroppo, io quando ho pregato mi è servito non appunto quello che ho chiesto, però ho avuto la fortuna di non allontanarmi, anzi. E come se mi avessi detto, io non ho potuto darti quello che mi chiedi, però ti sono vicina, non ti lascio. E non mi ha mai lasciato. Sarà un'illusione, non credo, perché mi sento molto bene. Ho una pace che nella mia vita non ho mai detto.
Sentiamo.
Riflettevo che c'è uno svuotamento di Dio nella riconoscere la libertà dell'uomo. Nel senso che lui non può violarla. Quindi lui si svuota. In fondo, quasi una battuta, ma si dice c'è lo svuotamento di Gesù che non chiede le 12 legioni di angeli che lo vadano a liberare, ma anche il Padre si svuota perché non manda, poteva anche prendere l'iniziativa e mandare, ma non le può mandare perché lì c'è tutta un'azione degli uomini che porta a quel risultato. E quella non può essere. Sì, non può essere. È l'esercizio della loro libertà. Quindi ne deriva un rimbalzo alla nostra responsabilità. È un tipo di problema che mi... la responsabilità delle cose che noi facciamo o che non facciamo, ma è vero, tutto ci viene, però questo tutto ci viene, noi possiamo chiudere il rubinetto e non viene. Quindi noi abbiamo in mano quel rubinetto, quindi noi facciamo. E questo significa la è tutta la partecipazione, e l'essersi incarnato significa aver assunto questa possibilità di uomo di fare.
Mi è piaciuta la frase, l'ho buttata forse un po' male, di Antonio.
È stata l'uomo Gesù che ha detto Dio mio, Dio mio, l'uomo, e che ha detto ma io mi rimetto nelle tue mani. È stato l'umanità che è d'altra parte, anche se la frase non fosse stata integrata da Luca, il fatto che mi rivolgo a qualcuno è perché lui mi ascolta. Io ti invoco dicendo perché mi hai abbandonato, ma perché tu mi ascolti. Quindi la frase di Luca è una integrazione, a mio modesto avviso, non sono un esegeta, ma per quanto mio è implicita nelle altre. Il fatto di gridare a Dio, però questa è un'azione dell'uomo.
è una violazione che rientra nella sua responsabilità. E tutte le nostre e tutto l'agire degli uomini è responsabilità difficilissima, in cui uno non sa, si muova nell'incertezza, sbaglia, corregge, inventa, scopre, e tutto questo fa parte di ciò che ci è affidato affinché per non diventare noi persone che uccidono altre persone.
Sentiamo sempre Francesco.
Per rispondere a lui, è molto semplice quando si dice cercate il regno di Dio e la sua giustizia, il resto vi sarà dato per giunta. Cioè, la nostra razionalità, la razionalità che ci viene dal fatto che abbiamo, quando si dice in principio al verbo, noi siamo a somiglianza di Dio, ma non tutto il verbo è in nostro possesso, noi con fatica riusciamo, però abbiamo la razionalità, e la razionalità implica la libertà. Nazionalità e libertà, il pensiero è libertà, che quando tu hai un pensiero devi discriminare fra gli oggetti del pensiero, è lì il punto cruciale. E poi c'è l'azione. Allora quello che il Vangelo dice, quando dice cosa devo fare, cerca il regno di Dio e la sua giustizia, cioè fa le cose secondo giustizia, secondo amore. Questo è il punto, mi pare. Che sia questo punto.
Questo valorizza la reazione dell'uomo.
Certo. Sentiamo le
Aida.
Vedi Aida, Aida.
Sì, io
a me ha sentito molto salvi. Mettere il microfono. Non si riesce a sentire. Devi accettare con umiltà di utilizzare.
Perché in effetti si trova tutto quello che è stato detto oggi, a cominciare dal versetto 1 dove detto,
metti il microfono alla bocca,
dove è detto allora chi abita nel nascondimento dell'Altissimo passa la notte all'ombra dell'Onnipotente. Che questa notte, non che uno passa l'ombra dell'Onnipotente, significa veramente che ogni notte che noi attraversiamo, però siamo nella sua ombra. Nel versetto 15 poi qualcuno l'ha detto, Dio dice mi invocherà e io risponderò, e poi continua, perché io sono con lui nella sua pena. Cioè Dio è con noi. Anche in Genesi, a un certo punto, quando Giacobbe dice a suoi andiamo a Betel perché costruiamo un altare per il nostro Dio, perché lui è stato con me in tutto il cammino che io ho fatto. Cioè, rendersi conto che Dio cammina con noi, che soffre con noi, è proprio perché in un certo senso non può intervenire direttamente, perché siamo noi che prendiamo le decisioni poi in base alla nostra libertà, però lui cioè c'è una condivisione reciproca in cui lui soffre con noi e noi in un certo senso soffriamo con lui, perché la sentiamo questa sua impotenza a intervenire tante volte, proprio perché sarebbe una violenza in un certo senso. E però è questa cosa bellissima di sapere che lui è sempre con noi, come dice nel Salmo 23, mi pare, dice, anche quando camminano all'ombra io non temo il male perché
tu sei con me.
Sei con me, attagli ma lì sei con me. Mi consola, non va bene, però questo, tu sei con me, che è, questo l'abbiamo forse già detto altre volte, che rispecchia il nome di Dio. Quando lui parla con Mosè e Mosè mi chiede come ti chiami, lui risponde io con te.
Francesca, sentiamo.
A me ha colpito in un certo senso l'itinerario che fa Gesù, perché in un certo senso è un pochino un paradigma che per noi, certo, non c'è la stessa. Lui è tentato come figlio di Dio, ma noi siamo tentati come figli del figlio, e quindi in un certo senso c'è una qualche analogia. Però è interessante vedere come nasce questa tentazione, come agisce questa forza, diciamo così, misteriosa del male, che ha come un unico scopo fondamentale di dividersi da Dio, perché diavolo è come il divisore, quindi che ci accusa della malattia e quindi ci vuole dividere da Dio. Però è interessante notare che Gesù ha vissuto 40 giorni nel deserto e il diavolo lo tenta alla fine, cioè non lo tenta durante il suo colloquio, il suo approfondimento dell'esperienza del colloquio che lui fa con il Padre. Lo tenta quando esce. E questa è, diciamo così, una cosa su cui fare molta attenzione. Succede forse anche a noi, è molto pericoloso il momento in cui noi, dopo aver avuto un'intensa esperienza di Dio, ripiombiamo nella quotidianità della nostra esistenza, dove, diciamo così, quella tensione, quella ricchezza che avevamo ci sembra improvvisamente tolta. Allora si possono salire molti dubbi su quella che è stata la nostra esperienza di Dio. Poi l'altro punto è interessante, che il demonio dice se sei, cioè lo tenta nella sua identità. Questo può succedere anche a noi. Ogni volta che noi possiamo avvertire una frattura all'interno della nostra identità, ogni volta che sentiamo in contraddizione con i valori che abbiamo perseguito, che perdiamo, diciamo così, un po' lì si crea una frattura dove si può inserire una tentazione. Una tentazione verso il fatto di superare quello che possiamo aver vissuto come una dipendenza nei confronti di Dio, perché l'amore è sempre anche una situazione di dipendenza, di riprendere in mano la nostra vita e di cambiare l'indirizzo secondo, diciamo così, prospettive di autodeterminazione, di autosufficienza, di autoreferenzialità. Quindi attenzione quando ci sentiamo in crisi sulla nostra identità. Poi un altro elemento interessante è vedere che la tentazione nasce anche a volte sotto l'apparenza del bene, perché che male c'è nel trattare delle pietre in pane se io ho fame e devo nutrirmi? Ma diciamo così, la devianza sta nel fatto che siamo tentati di usare i nostri doni, i nostri poteri, le nostre caratteristiche positive a proprio vantaggio, a vantaggio proprio, e non, diciamo così, in una prospettiva di apertura, di condivisione, di riconoscimento di quello che è il dono di Dio. E poi c'è ancora un aspetto interessante nell'ultima tentazione, quando il demonio tenta Gesù attraverso la parola di Dio. In un certo senso cerca di sperimentare la strategia che Gesù ha usato con lui, perché per due volte Gesù gli risponde citando la parola, rientra nel gioco, si appropria di questa strategia e cerca di tentarlo con la parola di Dio. Quindi grande vigilanza, grande discernimento anche per noi di non piegare la parola di Dio, diciamo così, in un certo senso, per seguire quello che è il nostro cammino, il nostro progetto, spostandoci da quella che in realtà è la volontà di Dio. E questo, diciamo così, perché la tentazione, la forza della tentazione, non è la violenza che esercita su di noi, è la seduzione che esercita su di noi, perché si introduce nei nostri desideri e li trasmuta. E quindi è molto importante riuscire a riconoscere questa seduzione. fine Gesù, diciamo così, supera la sua perfezione. E fondamentalmente è interessante perché non lotta con il demonio, non si mette a discutere con lui, semplicemente gli riporta la parola di Dio. E questo era quello che diceva nel momento della tentazione: il Signore, in te mi rifugio e gli sto al sicuro. Però volevo anche concludere reflessivamente con questa riflessione. Però noi siamo, viviamo l'esperienza di questa tentazione non fondamentalmente come peccatori, perché non siamo più schiavi del peccato, secondo, siamo dei redenti del Signore. Quindi noi ci misuriamo nel momento della tentazione non con il male ma con il bene. Cioè mi colpisce molto San Paolo scrive le sue lettere ai cristiani chiamandoli santi, salutati, santi, eccetera. Quindi è molto importante questa vivere questa dimensione filiale di figli redenti. E quindi noi ci misuriamo, no? Se noi vogliamo liberarci dal peccato, misurandoci sul peccato non ce ne faremo mai, ma se ci vogliamo liberare dal peccato misurandoci sulla santità di Dio che Egli ci dona e che sperimentiamo in Cristo, allora siamo sulla buona strada.
Allora concludiamo con il versetto del Salmo che dice proprio questo: resta con noi Signore nell'ora della prova.
Resta con noi, Signore, nell'ora della prova. Con noi, Signore, nell'ora della prova.
Chi potrà colpire la sventura? Nessun colpo cadrà sulla tua testa. Egli cercherà ordine ai suoi angeli di custodirti in tutte le tue fine.
Resta con noi, Signore, nell'ora della prova.
Sulle mani essi ti porteranno, perché il tuo piede non inciampi nella pietra. Calpesterai leoni e vipere, schiaccerai leoncelli e
resta con noi, Signore, nell'ora della prova.
Preghiamo, Signore misericordioso, che sempre ascolti la preghiera del tuo popolo. Tendi verso di noi la tua mano, perché nutriti con il pane della parola e fortificati dallo Spirito, vinciamo le seduzioni del maligno, per Cristo nostro Signore.
Amen.
Benediciamo il Signore.
Rendiamo grazie a Dio. E buona domenica a tutti, per quelli che con cui ci vediamo domani o quelli che...